Destroy a Ponte.
All your base are blown to us.
No. Meet in a robot, tutto, meet in.
I'm sorry, Dave. I'm afraid I can't do that.
Ti ribelli che te? Vuoi ribellarti che te?
Ciao a tutti, eccoci.
Ciao.
Bellissimi, caldi come è il fuego,
sì.
Noi, voi tutti. Qua siamo Giovanni, regia, Giorgia, Gabriele, Emilio e Bruno. E siamo pronti per la puntata del sabato. Ma la puntata del sabato, ormai lo sapete,
non è una puntata del sabato se
non c'è la domanda.
È bravissimo, se non c'è la domanda. Perciò la domanda di quest'oggi è abbastanza semplice, ma abbastanza, insomma, corposa.
Ok.
Qual è la cosa che perdete più di frequente?
Allora, io perdevo una volta le cuffie da giovane, poi ho raggiunto la mia maturità. Esatto, e quando non ho più perso le cuffie mi sento nuovo.
Giovanni dice la dignità.
Per me è difficile perché perdo più o meno qualsiasi cosa, quindi è difficile decidere.
Emilio?
Il conto delle mie amanti.
Ma
che bombe!
Oh, madonna mia, oh.
Scusa,
ma qual è questo? Il ruolo di Bruno e di Giovanni. Oh, momenti.
Ruba il lavoro.
Ci rubano il lavoro, vabbè.
Ma, oltre a rubarci il lavoro, però This is What è che lo sappiamo fare bene.
No,
non dico
esatto.
Solo noi, ma lo sappiamo fare benino, soprattutto quando ci sono dei canetti.
Ci sono dei canetti perché la gente perde a volte, o nel peggiorissimo di casi, abbandona i canetti. Cosa sono i canetti? Sono i cani, ragazzi, ma a noi piace chiamarli canetti, un po' per i musetti animaletti, un po' perché è un po' carino, no?
E un po' perché c'è Gigi che ci ascolta.
Anche Gigi li chiama i canetti.
Chiama i canetti.
Salutiamo Gigi.
Ciao,
il nostro ascoltatore.
E vabbè, questi canetti, poverini, abbiamo detto, qualcuno li abbandona. E soprattutto in Cina questo è un problema, adesso di là
di facili battute.
No, perché parliamo appunto di una startup cinese che si chiama MacV, che lavora proprio nell'ambito dell'intelligenza artificiale, della computer vision, e che è già nota ai più per essere responsabile delle soluzioni tecnologiche adottate dal governo cinese, gentilissimo, insomma, per nulla invasivo.
Delicatissimo.
In ambito di sorveglianza, esatto. E però, appunto, in questo caso parliamo di qualcosa di leggermente meno creepy, insomma, non
più tranquillo.
Sorveglianza umana e riconoscimento dei volti e queste cose qua. Ma riconoscimento dei volti degli animali. E questo per quali motivi? Appunto, il cane si perde, l'idea è questa, appunto, lo vogliamo far ritrovare al padrone. E come si fa? Praticamente, allora, si sfrutta il fatto che i cani hanno il tartufo, quindi il naso, che è, diciamo, come le nostre impronte digitali, un'informazione, tra virgolette, univoca per cane.
Che ci identifica.
Esatto, ci identifica, e è un'informazione biometrica che può essere salvata, appunto, con questo fotoscan che si fa il cane, si fanno foto da varie angolazioni. Si crea una sorta di mappa biometrica del naso del cane che lo identifica. Questo deve essere fatto dal padrone, ovviamente, attraverso l'app. E poi i due verranno associati, ci saranno delle informazioni sia sul cane che sul padrone. E questo.
E quindi poi scannerizzando successivamente dopo il naso riesce a risalire al nome.
Esatto,
tu, è il padrone.
Esatto, immaginati di trovare un cane per strada in Cina e usare quest'app e dire: ok, questo cane si è perduto, lo fotoscannerizzo.
Anche perché se no lo mangiano.
Eccolo qua, a proposito.
È arrivato.
A proposito. O magari hai fame, tipo trovi un cane e dici: ah, di qualcuno, boh, vediamo, non so, è qua vicino.
No, non è di nessuno.
Lo porto a casa.
No, soprattutto l'utilità è rispetto. Cioè, già adesso diciamo che c'è, ad esempio, il chip, c'è il tatuaggio. Una volta c'era il tatuaggio, però se non sei veterinario non hai.
Non puoi confrontare, esatto. E loro, questi qua, affermano appunto questa azienda di riuscire ad avere una percentuale di accuracy del 95%, quindi molto molto precisa. E questa tecnica, diciamo, come dire, monitoraggio dell'animale era già usata per le specie in via di estinzione, che insomma in habitat protetti si monitorava il numero per capire
quanti ce n'erano, quanti ne mancavano.
Esattamente. E quindi loro stimano di aver riunito ben, pensate, 15.000 canetti e padronetti assieme.
Ma che bravi. Cosa bella.
Sì, molto bello.
E questa è la svolta.
È la svolta, ed è la svolta anche per sanzionare chi li abbandona, perché appunto il governo sembra adottare.
Perché a quel punto, così, nel senso, se obblighi ad associare, sai chi l'ha lasciato.
Esatto.
E quindi te lo puoi
purgare.
E quindi ci vogliamo risollevare, oppure ti vorrei sollevare con Elisa e Giuliano San Giorgi.
Come una primavera, e questo è un raggio di luce, un pensiero che si riempie di te. E l'attimo in cui il sole diventa dorato, il cuore si fa leggero come l'aria prima che il tempo ci porti via, ci porti via da qui. Thank you.
sentire il vento che soffia e non nasconderci se ci fa spostare. Quando persi sotto tante stelle ci chiediamo cosa siamo venuti a fare. Cos'è l'amore? Stringiamoci più forte ancora, teniamoci vicino al cuore.
Vorrei sollevare di Elisa e Giuliano San Giorgi. Tu chi vorresti sollevare?
Io vorrei sollevare polemiche.
Polemiche, sei un sollevatore di polemiche importante. Ma non solo Gabri è sollevatore di polemiche, ma tutti quelli che, diciamo, vengono poi debancati dal nostro grande ritorno, Great But Fake.
Eh sì, torna Great But Fake, però il ritorno delle vacanze è sempre un po' difficile. Quindi oggi comunque rimaniamo in tema mare, sole, spiagge.
Okay. È una roba gigante, però, una roba immensa.
Sì, è proprio un grande classico anche qui delle leggende, dei complotti. Parliamo di Triangolo delle Bermuda.
Wow.
Quindi partiamo proprio dalle basi. Io vi chiedo, prendetevi l'Atlantino.
Eccolo, ce l'abbiamo, è qua.
Ok, quindi facciamo questo bel triangolino.
Gianmarco, prendi il righello e inizia a sottolineare sulla mappa.
Esatto, congiungiamo vertice nord, il punto più meridionale dell'isola principale dell'arcipelago delle Bermuda.
Ok.
Ce l'abbiamo.
Sì.
Il vertice sud, che è il punto più orientale dell'isola di Porto Rico.
Check.
E il vertice ovest, che è il punto più a sud della penisola della Florida.
Aspetta che non lo trovo, ah, era qua.
Invece Porto Rico, non vuoi che ci sia Ostia Lido?
Facciamo così una deviazione. Niente, abbiamo il nostro bel triangolino, che, come abbiamo detto, è diventato anche famoso con dei nomi un po' strani: Triangolo Maledetto o Triangolo del Diavolo.
Altisonanti. Okay.
Eh sì, perché dagli anni 50 nasce quindi questa leggenda conosciutissima che vuole che già dal secolo prima, quindi dal 1800, siano spariti in questa zona un sacco di aerei e di navi. E già, diciamo, abbiamo visto tante volte a Great But Fake come anche prima della, diciamo, del web, comunque sono stati sempre i media, in un certo senso, a dare vita, ad alimentare queste leggende.
Il web ha solo, diciamo, incentivato tutto.
Esatto,
più massivo come comunicazione, ci sta.
Esattamente. Però appunto anche prima del web, quindi nel 1950, abbiamo detto, nasce questo mito perché l'Associated Press pubblica un primo articolo che poi due anni dopo verrà ripreso dal magazine Fate, che pubblica questo Sea Mystery at Our Back Door, quindi misteri nel mare vicino a noi.
Esatto.
Praticamente. Okay. Che è l'articolo più famoso, diciamo, al riguardo, perché oltre a citare, diciamo, precisamente quelli che sarebbero degli aerei e delle navi scomparse, in particolare si parla del volo 19 e di un gruppo di 5 navi della United States Navy, viene fatta per la prima volta un'ipotesi, diciamo, di cause sovrannaturali.
Okay.
Anche se non meglio specificate. E come abbiamo detto, però, l'onda cresce, quindi nel 64 abbiamo invece un articolo di Vincent Gedd, e soprattutto nel 74 un famoso libro, Bermuda e il triangolo maledetto, di una persona che è già abbastanza nota, Great But Fake. Parliamo infatti di Charles Berlitz, che è un po' un appassionato di sovrannaturale, di misteri, perché era stato lui proprio nel 1980 a riportare
in auge
il caso di Roswell, quello degli UFO. Esatto.
Andatevi a rivedere, a risentire la puntata, se volete, sono due Great But Fake qua fa, giusto?
Due o tre, qualcosa del genere. Comunque, quindi questo Charles Berlitz, come abbiamo detto, parla ovviamente di questi complotti sovrannaturali soprattutto. E quindi quali sono comunque le teorie più in voga? La classicissima, appunto, degli alieni.
Sì, ci mancavano
sempre loro.
Diciamo che forse abbiamo shiftato dai massoni, stiamo passando agli alieni.
Ma forse gli alieni
sono massoni. Potrebbe essere, perché appunto si parla che il triangolo delle Bermuda possa essere una base di atterraggio per gli UFO, e quindi gli alieni non vorrebbero la presenza umana e affonderebbero le navi, non so, comunque gli alieni. Poi abbiamo invece chi sostiene che c'entri Atlantide, quindi la famosa città che venne citata per la prima volta da Platone, questa città sottomarina.
Bello.
E ci sono poi invece più fantasiosi, questa è molto bella, che parlano di alterazioni spazio-temporali che sarebbero utilizzate dai nazisti.
Okay.
Quindi per viaggiare nello spazio e nel tempo.
Quei Panzer là, tipo in mezzo ai wormhole.
Esattamente. E negli anni però sono state fatte tantissime operazioni di debunking. Il più, diciamo, il debunker più che è lì ancora a far sentire la sua voce è Lawrence David Kusche, che pubblica un libro nel 75, il Bermuda Triangle Mystery Solved, quindi la risoluzione del mistero, e in cui lui praticamente si triggera contro Charles Berlitz e praticamente l'idea dell'impostore, cioè dice che tutto quello che ha detto sono, diciamo, informazioni volutamente false, riportate quindi per alimentare il mistero e la leggenda.
Ok, ma alimentiamo il mistero anche con Firework, Sunset Radio.
Sunset Radio. Ma io ho una domanda per te, Brunetto: perché questa Firework infittisce il mistero?
Questo non lo so, quindi il mistero si infittisce.
Ok, vabbè.
Abbiamo materiale per i prossimi Great Bad Fake.
Ma adesso abbiamo invece materiale molto succoso. Molto succoso, sì. Su ancora il triangolo del Bermuda.
Sì, abbiamo iniziato a parlare un po' di debunking e quindi continuiamo questa strada. Abbiamo detto il nostro Kush che, diciamo, si triggera contro il più famoso sostenitore delle leggende del paranormale riguardo al triangolo. Il nostro Berlitz, esatto. E quindi che cosa dice in sostanza nel suo libro, il nostro debunker? Lui praticamente rapporta il numero di navi scomparse a quello che è il traffico navale aereo in quella zona, che sarebbe, diciamo, una delle più trafficate, possiamo dire, del mondo. E quindi dice che percentualmente in sostanza non c'è nessuna anomalia. Al tempo stesso le sparizioni potrebbero essere facilmente anche spiegate con quello che comunque è il clima tropicale, quindi una zona in cui si verificano facilmente tempeste, uragani, quindi cause totalmente naturali. E poi, come abbiamo detto, se la prende proprio con il nostro Berlitz, e lui praticamente parla di un mistero fatto ad arte e tenuto in vita da scrittori che proprio volontariamente farebbero uso di dati errati, false testimonianze, per tenere appunto in vita la leggenda.
Persone false.
Persone molto false.
Un po' come Alessandro Proto, cioè tipo una storia costruita, cucita per errori.
I bufalari, diciamo, anche negli anni 50. E anche anche, diciamo, delle compagnie di assicurazione ci sono espresse, ad esempio la Lloyd's di Londra, che praticamente anche lei, diciamo, ha fatto una serie di calcoli relativi al traffico nella zona del triangolo delle Bermuda, e quindi, diciamo, se tu con la tua bella nave vai in questa zona, praticamente non vieni pagato di più, perché in sostanza anche le compagnie assicurative ritengono che non ci siano particolari pericoli e, diciamo, situazioni anomale. E anche la Guardia Costiera degli Stati Uniti si è espressa, diciamo, riguardo al mistero, e ha spiegato quelle che sono appunto le sparizioni che si sarebbero verificate dall'Ottocento ad oggi, sia facendo riferimento alle cause, quindi, meteorologiche, le condizioni un po' avverse nella zona, sia facendo riferimento a quelle che erano comunque la scarsità di mezzi dell'epoca, quindi le navi avevano comunque sistemi di ricerca o di salvataggio probabilmente arretrati,
certo,
e questo avrebbe portato alla loro, alla loro scomparsa.
Con una zattera facile...
È facile finire sotto le onde.
È chiaro.
E quindi, appunto, quali sarebbero poi le cause più accreditate per questa sparizione? Abbiamo detto problemi con le bussole, che possono essere dovuti a, diciamo, campi magnetici, comunque legati ai poli, e l'effetto della corrente del golfo e uragani molto potenti,
molto potenti,
tipici comunque di un clima tropicale. E un'altra tesi è quella che possano, diciamo, crearsi nella zona delle bolle di metano, perché pare che la zona sia particolarmente ricca di questo gas, che, diciamo, sono state fatte delle ricerche in Australia, per cui si è scoperto che delle bolle di metano molto grandi sarebbero in grado di provocare un abbassamento della densità dell'acqua.
E quindi la barca spluff.
E quindi la barca, esatto, va a fondo. Però non sarebbe questo il caso, perché pare che in questa zona non ci sarebbero le condizioni per avere delle bolle così grandi da inabissare una nave.
Però è interessante questo.
Molto,
molto interessante. E invece la tesi più accreditata al momento è quella dell'Università di Southampton, che si è espressa poco più di una anno fa a riguardo, e ha praticamente fatto degli esperimenti in laboratorio riproducendo un modello della USS Cyclops, una nave che è scomparsa nel 1918 con i suoi 306 membri dell'equipaggio, e praticamente, appunto, tramite questi esperimenti pare che sia molto plausibile che la nave sia scomparsa sommersa da onde alte oltre 30 metri.
Molto grosso.
Quindi probabilmente... in ogni caso, niente alieni, niente nazisti a spasso nel tempo.
Peccato. Peccato,
sì.
Mentre ci sono i nostri contatti, che sono www.ondequadre.burrito.it per tutti i nostri podcast. Poi abbiamo Spotify e poi non può mancare il nostro Facebook Polito Onde Quadre, e Instagram ne abbiamo ben due. Abbiamo Polito /basso Onde Quadre per quello bene, e Hightech /basso OQ per quello male. Noi, signori e signore, ci vediamo, sentiamo martedì.
Ciao.
Ciao.
Sospeso. Attento. Forse ci stanno tracciando. Stanno tracciando, stacca, stacca, stacca.